Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi raccontiamo la storia della Fondazione Roma. Grazie alla presenza nei nostri studi del suo presidente, l'avvocato Emanuele Maria Emanuele, esperto di scienza delle finanze, tra l'altro anche docente di scienza delle finanze e politica economica presso l'Università Europea, di cui è anche vicerettore. E abbiamo dato solo un'indicazione sommaria dei suoi incarichi e delle sue competenze. Presidente, è vero che la Fondazione Roma ha origini piuttosto remote e in qualche modo anche nel mondo di chiesa, delle famiglie religiose? Sono andata troppo indietro?
No, assolutamente sì, la Fondazione Roma tra le origini dalla nascita del Monte di Pietà a Roma nel 1539 per volontà di un grande papa illuminato che, facendo seguito ad altri papi parimenti illuminati che hanno caratterizzato la storia della Chiesa con le loro intuizioni felici. Penso sempre a Martino V, che, ritornato da Avignone, volle riportare alla grandezza di Roma imperiale grazie alla scelta della bellezza e dell'arte come motori per farlo. Così Paolo III concepì una sorta di paleo in finanza, creando il Monte di Pietà.
E inventò il microcredito. Quindi
Inventò...
oggi niente di nuovo sotto il sole.
No, la verità, il microcredito ha un'origine ancora molto sempre legata al mondo della Chiesa. Furono i francescani, in buona sostanza, che per primi concepirono questa ipotesi di realizzare attraverso il microcredito una specie di motore per l'emancipazione, per la crescita dell'economia dell'epoca. Nel 1836, per volontà di un altro papa, che era Gregorio XVI, fu creata la Cassa di Risparmio per impulso anche di una categoria di operatori, chiamiamoli così, antesignani del sistema, che erano rappresentati dalle classi aristocratiche che gravitavano intorno alla Chiesa, da quel mondo degli affari e dell'agricoltura, delle prime attività economiche del territorio, e di quella borghesia illuminata che capì l'importanza di questo strumento. Questo strumento si caratterizzava per una capacità di sviluppo dell'economia del territorio, ma i proventi di questa attività dovevano essere destinati a aiutare i meno fortunati. La Cassa di Risparmio di Roma prosperò anche durante gli anni meno fortunati del nostro paese, durante il fascismo, e nel 1937 assorbì il Monte di Pietà, per poi intorno agli anni 2000, con la legge Amato, che intuì l'opportunità di scindere, di separare i due mondi che facevano capo alla Cassa di Risparmio, il mondo dell'attività economica da quella filantropica, realizzò questa fondazione, questo sistema delle fondazioni, che erano proprietarie e titolari delle partecipazioni delle banche. Nel caso nostro scindemmo la Cassa di Risparmio conferendo l'attività economica e bancaria al Santo Spirito, un'altra banca anche questa vaticana, che aveva di origini vaticane. Poi successivamente questa banca cambiò nome, si chiamò Banca di Roma, avendo incorporato anche il Banco di Roma. Poi si chiamò Capitali e poi finalmente, sfortunatamente, è finita in Unicredit, e di cui la storia più recente sappiamo non è stata una delle più felici.
Ecco, questo per fare un po' il pedigree storico della Fondazione Roma, quindi sì. La matrice è l'istituto finanziario,
sì, sì.
E attualmente invece si pone come una fondazione, invece o non invece, ecco, ce lo chiarisca.
Assolutamente invece. Di attività filantropiche e umanitarie e si occupa di quello per cui la legge aveva previsto che esistessero: occuparsi dei meno fortunati, aiutare i meno fortunati.
Ecco, questo ci incuriosisce particolarmente in un momento storico così invece pieno di problemi per i meno fortunati e anche per quelli mediamente fortunati,
ormai
siamo quasi tutti meno fortunati. Quindi in questo particolare momento storico, quando particolarmente le attività solidali, il sostegno alla cultura sono a forte rischio. E mi incuriosisce questo destino, questa vocazione così particolare, in particolare dopo aver letto l'editoriale dell'ultimo numero della rivista della Fondazione Roma. Ha un titolo provocatorio, diciamo che incuriosisce, può l'Italia uscire dall'euro, lo firma lei evidentemente, ma fra le tante ipotesi, fra i tanti aspetti tecnici, finanziari del rapporto, della posizione monetaria, bancaria, economica dell'Italia all'interno dell'Europa, mi incuriosisce l'accento che lei pone sull'urgenza di valutare, rivalutare il patrimonio artistico dell'Italia, una vocazione che non è appartenuta mai particolarmente a questa nazione.
Esatto.
Ecco, vuole spiegare
questo. La verità è la seguente. La Fondazione Roma, come dicevo prima,
in questo evidentemente entra la Fondazione con il suo ruolo.
Ha voluto, per mio impulso, scegliere 5 campi di operatività. Uno, quelli che io chiamo le grandi emergenze del nostro paese, del nostro territorio, visto che noi operiamo nell'area laziale. Le grandi emergenze sono, a mio modo di vedere, la salute, la ricerca scientifica, l'istruzione, la cultura e l'aiuto ai meno fortunati. Ai meno fortunati annovero soprattutto poi quelle aree meridionali dalla quale io provengo, da quale sono orgoglioso di provenire, che da quel Mediterraneo, quella culla della civiltà, che oggi è nuovamente alla ribalta, perché quello che si sta verificando nel Mediterraneo è il sintomo di una ripresa di coscienza della grandiosità di quell'area, che io spero possa in prospettiva porre anche delle riflessioni ai governanti per capire che un'Europa centrico-germanica ha meno importanza di quella sicuramente mediterranea.
Lei ha delle idee molto precise sulla Germania.
Io ho molte idee precise, fortunatamente.
Molto particolarmente precise sulla Germania.
Allora, fatta questa doverosa precisazione, nel corso di questi anni noi abbiamo sviluppato queste iniziative. La cosa che io ho desiderato si realizzasse parimenti è quella di creare una specie di think tank, come hanno le grandi fondazioni mondiali, dove ci si incontra ai più alti livelli per dibattere i grandi temi della società di oggi. Noi abbiamo affrontato un grande tema alcuni anni fa, sulle paure planetarie, questo grande problema che poi ha dato origine a molte, diciamo così, soluzioni politiche nel corso delle ultime campagne elettorali. Abbiamo affrontato il problema del Mediterraneo, che abbiamo chiamato Porta d'Oriente, perché è lo strumento proprio, senza scomodare Marco Polo, per arrivare in quei mondi lontani che ora sono così vicini. Abbiamo parlato.
Questo attraverso vari convegni, ricordare chi non conoscesse l'attività di Fondazione Roma.
Attraverso questo think tank abbiamo fatto questi convegni, il penultimo di quale è stato sulla Big Society, dove io ho reclamato fortemente, proprio per le cose che ho detto in apertura, per la presenza della Chiesa, che nel corso della storia del nostro paese, del nostro mondo, è stata così creatrice di premessa di una partecipazione, di una vicinanza ai meno fortunati, di un aiuto alle categorie meno avvantaggiate, ho pensato che l'Italia dovesse essere, io ho parlato del terzo pilastro, dovesse essere la culla di quel movimento in cui, appunto, in momenti in cui lo Stato non dà più risposte, i privati non hanno più denaro, proprio quel mondo del volontariato, il mondo dell'associazionismo potrebbe
dare risposte. Dell'apporto della società.
Il paradosso è stato che in Italia questo non accade, e in un mondo dove invece assolutamente questa storia non c'è, l'Inghilterra, c'è ora la Big Society di cui si parla tanto, di Cameron. Da ultimo abbiamo fatto questo convegno sull'euro. Io lo riassumo in poche parole: io non ho pregiudiziali contro la Germania come paese, come popolo, rispettiamo la loro storia, la loro tradizione, ma un fatto è certo. Questa Europa che abbiamo creata è stata creata con una nostra partecipazione assolutamente non rispondente al vero valore del nostro patrimonio.
Cioè, ecco, lei trova uno scompenso culturale enorme tra...
Ci siamo andati a sedere di fronte ad altri paesi, nella fretta di apparire europei, non ricordando a questi paesi che noi abbiamo una storia, un patrimonio archeologico, un patrimonio di territorio e una grandiosità di opere d'arte di gran lunga superiore a tutte le altre nazioni europee.
Mi scusi...
Quindi un patrimonio più grande, e siamo andati soltanto a parlare dei nostri debiti. Mi pare molto strano che si sia fatto un'operazione di questo genere che ci ha puniti poi con il cambio che abbiamo visto essere veramente scellerato a danno della lira.
A differenza, quanto secondo lei ha inciso il fatto che l'idea di Europa si sia cominciata a diffondere subito dopo la guerra?
Senta.
E quanto ha inciso secondo lei il ruolo perdente dell'Italia? Sì. Anche la Germania aveva perso la guerra.
Sì, ma la Germania
quanto ereditiamo, insomma,
storia.
Secondo
allora,
lei?
Noi abbiamo sicuramente risentito di una premura per la creazione europea di Spinelli e di Adenauer, alla quale io sono assolutamente favorevole, ma abbiamo impostato un progetto sbagliato. Siamo partiti dalla moneta prima di partire dallo Stato. Avremmo dovuto fare prima una grande unione federale, dico io, ma sarebbe un'altra formula, potrebbe andare bene, cioè lo Stato Europa, e poi avremmo dovuto parlare di moneta. Invece abbiamo fatto prima la moneta e poi non abbiamo fatto lo Stato.
Adesso paghiamo
non
questo.
Non c'è lo Stato.
Adesso.
Europa non c'è lo Stato. C'è una moneta che è un simbolo di una unione che non c'è, dove ci sono economie a diversa velocità, dove ci sono paesi che comandano e altri che subiscono.
Torniamo alla cosa che maggiormente ci interessa, che è appunto l'impegno della Fondazione Roma alla luce di questo che lei denuncia più volte, appunto nei vari convegni, nelle varie occasioni che lei ha ricordato, di questa carenza, no, del ruolo culturale dell'Italia a fronte del suo patrimonio, che invece è molto superiore rispetto a quello di altri.
L'Italia è un susseguirsi di panorami paradisiaci, di bellezze incomparabili. Allora, di fronte a tutto questo, ripeto, credo che sia necessario ridare un ruolo alla cultura. La cultura in Italia non ha mai avuto fortuna. In questo patrimonio della nostro bellissimo paese è sempre stato marginalizzato nell'interesse dei governi di turno. E accade anche ora. Lo 0,1% è stato destinato a sostenere la cultura. Negli altri paesi che hanno meno storia si parla dello 0,1%. Se si parla dello 0,1 si mettono a ridere, perché siamo intorno al 2, al 3% del PIL.
Sono a colloquio con Emanuele Maria Emanuele, presidente della Fondazione Roma, esperto di scienza delle finanze, di economia, avvocato e a vario titolo coinvolto in attività accademiche e di studio. Stiamo parlando della storia della Fondazione Roma, che nasce, l'idea originaria, nel lontano Medioevo, addirittura dall'antico istituto del Monte di Pietà, per trasformarsi in anni recenti in un istituto che studia la rivalutazione del territorio di Roma e province ad essa vicine, se non sbaglio Latina e Frosinone. Quindi tra i ruoli primari di Fondazione Roma di restituire valore al tessuto sociale, al territorio, attraverso la rivalutazione della cultura, l'aiuto ai meno fortunati, attraverso tante fondazioni specifiche, adesso il Presidente ci dirà. Si parlava di questa difficoltà degli italiani a valorizzare il patrimonio, il proprio vastissimo patrimonio culturale. Lei nell'editoriale che abbiamo già citato dell'ultima rivista di Fondazione Roma parla dell'Italia, coraggiosamente possiamo approfondire questo concetto, come un paese di conformisti, e il conformismo vorrei dire è proprio il contrario di cultura. Su che cosa basa questo giudizio così pietoso ma anche così lucido?
Basterebbe guardare un attimo come sono stati i comportamenti dei nostri governi, di qualunque colore si siano stati, nel corso di questi ultimi anni, nei confronti di alcune delle grandi, come dicevo, emergenze sulle quali forse sarebbe stato necessario, e forse probabilmente accadrà ora con il nuovo governo che è entrato in carica da poco, con un diverso approccio da come è stato affrontati, come sono stati affrontati i problemi negli ultimi 30 anni. Oggi parliamo per la prima volta di privatizzazioni, per la prima volta parliamo di lotta all'evasione in maniera massiva, per la prima volta parliamo oggi di tanti argomenti che hanno costituito invece, diciamo così, elementi di non interesse, se non flatus voci, se non affermazioni di principio, nelle precedenti legislature. Conformismo è una caratteristica di coloro i quali non vogliono cambiare le cose, e invece bisogna proprio farlo, e per farlo bisogna affrontare con metodiche nuove i grandi problemi che sono da 2000 anni gli stessi, problemi della salute. Per esempio, e facciamo un esempio concreto per dimostrare la originalità del nostro modo di operare, il malato terminale il malato di Alzheimer.
L'hospice, vero? Lei vuole ecco, parlare dell'hospice, che è uno dei
la nostra sanità
delle chicche, diciamo, non se ne occupa per
allora,
niente.
Un malato di Alzheimer nel Lazio non ha possibilità di essere ricoverato ed è la malattia drammatica che colpirà il futuro moltissima parte della popolazione italiana. È una malattia di civiltà, come viene definita, ahimè.
E avete una fondazione specialistica.
Esatto, abbiamo creato
una
fondazione,
no?
Che si chiama Hospice, la cui gestione è affidata per la parte umanitaria al Circolo San Pietro, una grande istituzione vaticana, di volontari a cui va il mio ringraziamento per l'impegno che si prodigano. Questa fondazione si occupa di malati terminali, cioè di coloro i quali hanno 60 giorni di prognosi di vita, che noi assistiamo senza differenze di colore della pelle, di censo, di situazione sociale, di ideologia politica e di visione religiosa, in assoluta gratuità. Ecco, questa è la cosa importante. In una carenza assoluta della salute pubblica che di questi malati non si dà carico. Il Papa Benedetto XVI è venuto a far onorarci con la sua visita. Ecco la risposta al conformismo. Noi siamo anticonformisti nel sogno della Chiesa, che fortemente rispettiamo e per cui ci dedichiamo a queste attività.
Però ci vuole efficienza, se non efficientismo, nel gestire i fondi per riuscire a rendere concreti questi progetti. Riassumo per chi si fosse sintonizzato adesso che Fondazione Roma ha tante branche, diciamo, di applicazione dei propri principi. Le ha ricordati lei in apertura, vorrei ricordarli ancora: la cultura, appunto l'assistenza sanitaria ai meno fortunati,
la ricerca scientifica
e l'educazione. Leggo da sempre un articolo della rivista Ultimo Numero: l'oculata e lungimirante gestione del patrimonio da parte degli amministratori ha consentito a Fondazione Roma di subire meno di altri soggetti gli effetti della crisi globale e di accantonare mezzi economici tali da assicurare anche per il futuro un flusso costante di erogazioni. Beh, ci dica il segreto.
Il segreto glielo dico. E anche questa è una dimostrazione dell'anticonformismo di cui io in qualche modo mi faccio protagonista. Nel 2003, quando tutte le fondazioni bancarie erano impegnate con i loro patrimoni rilevanti nelle banche, nel 2003 io sostenevo che le fondazioni dovevano uscire dalle banche. Sono stato considerato appunto un visionario. Avevo ragione io, perché poi oggi le fondazioni che sono rimaste nelle banche hanno subito i danni che hanno subito. Nel 2007 ho detto che bisognava uscire dal dollaro, dall'investimento in dollari, e perché dicevo che l'America avrebbe avuto un default. E
mi hanno detto nessuno le credeva.
Nessuno mi ha mai creduto. Nel 2011 avevo ragione io e potrei continuare così. Vorrei parlare poi un'altra ancora, se ho qualche minuto ancora.
Prego.
Una cosa a cui tengo moltissimo. Questo progetto del Mediterraneo.
Uno dei vostri convegni è stato proprio sul Mediterraneo, quando già era teatro di queste tragedie.
E oggi noi faremo un grande convegno sulla.
Nel 2012.
E stiamo lavorando per farlo ad Istanbul, dove abbiamo in prossimità di aprire un'altra sede. Ne abbiamo una aperta a Rabat, ne abbiamo aperto una a Valencia, una a Reggio Calabria, una a Palermo, sulla situazione della donna nel Mediterraneo. Dovrebbe essere presente anche questa volta Shirin Ebadi, il premio Nobel iraniano. Vorrei parlare ancora dell'istruzione, visto che noi siamo preeminentemente impegnati a sostenere le istituzioni religiose. La mia presenza, come è noto, è vicina in questa grande università europea, che è una delle più importanti università del mondo, credo, di matrice religiosa. Siamo presenti con una cattedra nella Lateranense, l'Università del Papa, la cattedra etica e tributi. Siamo presenti alla LUMSA, stiamo creando questo master di primo livello in management delle risorse artistiche e culturali, perché io credo che ci sarà bisogno in futuro, proprio per la mia convinzione che l'arte e la cultura sono un grande asset, che ci siano esperti. Ma poi da ultimo, e poi veramente mi taccio, questa grande iniziativa dello Sportello della Solidarietà, che si dedica a veramente sostenere i meno fortunati. Noi abbiamo la possibilità di assistere tutti coloro i quali hanno dei progetti filantropici, umanitari, delle esigenze, per percorsi formativi per disabili e immigrati, riscoperta e valorizzazione di arte e mestiere, avvio al lavoro dei giovani.
Suppongo che questo tipo di apertura a problematiche così reali, così diffuse appunto sul territorio, sia anche possibile arricchirle con proposte proprio da parte della gente.
Assolutamente.
Come si può fare per suggerirvi soluzioni di problemi?
Io desidero che proprio allo sportello della solidarietà pervengano queste istanze di coloro i quali pensano che ci sia la possibilità
di intervenire
di migliorare, di
aumentare la consapevolezza sociale, della solidarietà, culturale, eccetera. Lo possiamo fare attraverso il sito della Fondazione?
Lo potete fare attraverso il sito della Fondazione, possono tranquillamente arrivarci, possono venire da noi e troveranno una porta aperta, perché lo sportello proprio è un indice di visione, di apertura totale alle istanze.
Avvocato Emanuele, quando ha deciso che avrebbe fatto l'avvocato?
Allora, io vengo da una famiglia di medici e di proprietari terrieri.
Quindi proprio un rivoluzionario.
Anche lì.
Un originale, via.
Diciamo che il percorso era un altro. Io ho sempre pensato che il mestiere di avvocato, al quale mi sono dedicato per moltissimi anni, fosse un mestiere che aveva come caratteristica quello di, così l'ho letta io all'inizio della mia vita, di difendere coloro i quali non avevano titolo per essere difesi. E questo è il mondo nel quale per molti anni mi sono impegnato, con Amnesty International, con
perché
altri.
Perché lei ha studiato, era ragazzino, così indovino, indovinando la sua età anagrafica, suppongo subito dopo la guerra.
Assolutamente dopo la guerra. Ecco. Io ho studiato nelle scuole religiose.
Quindi c'era un'Italia un po' in difficoltà.
C'era un'Italia di grandi difficoltà, c'era un'Italia di emarginazione, c'era un'Italia di solitudine, c'era un'Italia di povertà, ma c'era
simile
un'Italia
a quella di oggi?
Speranza. E questa era la cosa che faceva la differenza di Penta ad oggi,
rispetto
che la speranza
oggi
la stiamo perdendo. Le condizioni economiche sono sicuramente migliori di quelle della mia generazione, ma il difetto è proprio che non c'è la speranza di una vita migliore, come ce l'avevamo noi nella battaglia che abbiamo condotto da ragazzi. Io poi ho scelto di fare delle esperienze universitarie, ho avuto la fortuna e il privilegio di andare a lavorare, a studiare negli Stati Uniti, sono ritornato, ho fatto la mia vita di professionista, di professore, di amministratore di aziende private, pubbliche, industriali, di costruzioni, non so più di quanti, di tipologie merceologiche, ma a un certo momento della vita io ho fatto una scelta. Ho pensato che fosse giunto il momento di restituire, perché avendomi la vita dato tanto, forse troppo, era giusto che io restituissi. Ed ecco la Fondazione.
È la voce dell'avvocato Emanuele Emanuele, presidente di Fondazione Roma, che abbiamo il piacere di sentir conversare, e io vorrei congedarmi da lei, Presidente, con un'ultima domanda che rivolgo un po' sempre ai nostri ospiti. L'ultima cosa che i suoi occhi guardano la sera, dunque lei si trovi a dormire, anche se fuori per lavoro o magari se invece tendenzialmente, l'ultima cosa che i suoi occhi tendono a guardare prima di chiudersi, prima del sonno.
Allora, se sono a casa mia, non ho dubbi, perché io ho il privilegio di vivere in una casa che è stata la casa dove è nato il Papa Pio XII. È una casa molto fortunata.
Le basta guardare il soffitto, allora.
Basta guardare il soffitto. Io ho una bellissima immagine religiosa che guardo prima di addormentarmi. Se sono nelle altre aree della mia vita, in giro per il mondo, da ultimo anche da qualche tempo anche sono stato nominato, come credo sia noto, membro del Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia, quindi Venezia, ma poi c'ho impegni a Palermo, c'ho impegni in altre aree geografiche. Beh, mi guardo dentro e guardo se la mia giornata è stata coerente ai miei pensieri, e se lo è stato, come quasi sempre lo è, mi addormento.
Grazie all'avvocato Emanuele Maria Emanuele, presidente della Fondazione Roma. Ci ha raccontato la storia della Fondazione e, tra le righe, in parte anche la sua di professionista e di uomo impegnato nel recupero del nostro paese e del nostro continente. Grazie.
Grazie. grazie a lei.
Cari amici, la nostra era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.